suicide.
Previously on Nerdando Nair.
L'undecima puntata di Nerdando Nair Pago e Passeggio.
E una serie di ospiti. Alla mia destra il professor Ciattelli, che voi non vedete.
Buonasera.
Direttamente dall'Università di Fano. Poi abbiamo Dandor.
Sono emozionatissimo, buonasera.
E Jedi Lord.
Ciao a tutti.
Farà i suoi interventi più avanti.
No. Quanto cazzo spinge?
Dupal.
Ma io vorrei chiedere qualcosa al nostro professor Ciattelli dell'Università di Fano. Cosa ci dici?
Mi sono perso. Prego.
Ciao anche a Cavona sempre.
Ciao Cavona!
È un bel riassunto.
È la trama di metà dei film degli anni Ottanta.
Che è uno dei
Super
della banda, fratelli.
Proprio lui.
Cazzo, sei MacGyver.
La risposta è... No, guardatelo con un infante generico.
O su brazzer.com/tencarnudo.
Professore.
Con il professore.
Con me.
Cascorale.
Ah. Temtem, che si legge solitamente Temtem. Jean-Luc.
Lunga vita e prosperità.
Ecco.
Buco di Q.
Di Q.
La vogliamo dedicare al professor Ciattelli di Fano.
Grazie.
Ciao.
Ciao,
ciao a tutti, ciao. E grazie.
In diretta dagli studi di Radio Città Pescara sta per andare in onda con il microfono la 12ª puntata di Nerdando Nerd Pago e Passeggio, settimanale di informazione nerd. Conduce dall'altra parte del vetro l'inossidabile Clack.
Buonasera, e in cabina di regia abbiamo come sempre il nostro regista dotato di microfono, Tenkar.
Se lo accendo, sì.
Ogni tanto. Potremmo fare una puntata muta, però.
Sì, sarebbe bello.
Sai che bello? C'è la silent disco, facciamo la silent radio?
Proviamoci.
Ancora meglio. Buonasera, benvenuti alla nostra nuova puntata di Nerdando Nerd. Senza ospiti questa settimana, ma nuovamente nel nostro orario consueto, che è quello del mercoledì a partire dalle 19.45. Come sempre potete ascoltarci su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, e su sono tornata negli anni 90, e su radiocittapescara.it, e guardarci in streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Mi piaci col www, mi piaci tu.
Mi sono tornata indietro di botto, però va bene lo stesso.
Di cosa parleremo oggi?
Questa settimana parleremo, vista l'uscita imminente del film live action di Sonic, di film tratti da videogiochi. Visto che il film di Sonic, ancora prima di uscire, è stato sommerso di critiche già a partire dai primi trailer, abbiamo pensato di ripercorrere il rapporto tra cinema e videogiochi, ricordando i film più riusciti e anche i clamorosi insuccessi, che comunque non sono mancati.
Che sono la maggior parte, diciamo.
Forse
la verità.
Forse sì, ma dipende da come la guardi. È tutto relativo.
Hai detto una roba saggia, brava.
Perché Nerdando Nerd è anche saggezza.
Molta saggezza, nonostante moltissimo. Non ci sia il professor Ciatelli di Fano, dell'Università di Fano.
E
non
oggi
di Fano.
A Fano.
Oggi doveva tenere un'importantissima lezione, perché poi fra un po' ci sono gli esami, quindi.
È anche giusto, ma so che ci segue, quindi lo saluto.
Ciao, professore.
Quindi parleremo di questo, ma non solo, ovviamente parleremo anche dell'almanacco del giorno nerd, quindi ricorderemo dei compleanni dal mondo nerd che ricorrono questa settimana, parleremo delle nuove uscite e avremo un intervento telefonico di Maurizio, che con la rubrica Non è un gioco per vecchi ci parlerà di un gioco ormai piuttosto attempato, ma ancora degno di essere ricordato.
Non troppo attempato, su.
E chiuderemo naturalmente con la nostra amatissima classifica sul tema della settimana. Quindi
perfetto.
Su film e videogiochi. Non mancherà comunque anche la musica.
Oh, perché non mancherà la musica?
Cominciamo subito da quella, direi.
Se vuoi.
Va bene, questa è Reptilia degli Strokes.
We'll be right back.
Bentornati a Nerdando Ner, in diretta su Radio Città Pescara, frequenza 97.8 e su radiocittapescara.it, e un saluto anche agli amici di Twitch che ci stanno seguendo in live streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Ciao amici!
Ciao a tutti! Oggi parliamo di cinema e videogiochi, ma prima di fare questo passiamo all'almanacco del giorno nerd.
Spinge sempre tantissimo.
È sempre la hit più amata e più attesa. In questa rubrica vi ricordiamo alcuni compleanni dal mondo nerd che ricorrono durante questa settimana. Per esempio, possiamo ricordare il compleanno di Prima dell'Alba, che è un film uscito 25 anni fa. È uscito infatti il 27 gennaio del 1995.
Sono passati tanti 25 anni.
25 anni, precisi precisi. E devo ammettere, un film che mi viene consigliato da JD Lord, che approfittiamo per salutare, che sabato era con noi qui in radio.
Ciao JD Lord.
Forse non da 25 anni, ma da una buona quindicina sì, e io non ho ancora guardato.
Potresti approfittarne per inaugurare, insomma,
l'anno.
Però potrei,
intanto ne parlo e poi magari lo guardo. E questo film è stato diretto da Richard Linklater, è interpretato da Ethan Hawke e Julie Delpy ed è il primo capitolo di una trilogia che poi sarebbe stata completata nel 2004 con Before Sunset e nel 2013 con Before Midnight, e sono tre film che hanno sempre gli stessi protagonisti, quindi anche attraverso gli anni, anche perché infatti passano una decina d'anni tra il primo e il secondo e anche di più tra il primo e il terzo, quindi segue proprio le vicende di questi due protagonisti. Di
che invecchiano anche.
Invecchiano naturalmente come i loro personaggi. E di che cosa si tratta? Mi è stato descritto come un film romantico non banale e non scontato, quindi può piacere anche a chi non va pazzo per questo genere. E i due protagonisti, Jesse e Celine, sono due sconosciuti che si incontrano casualmente su un treno diretto a Vienna.
Un attimo, in che senso due sconosciuti?
Non si conoscevano.
Ah, ok.
Quindi si conoscono però su questo treno per Vienna e, nonostante abbiano destinazioni differenti, ognuno la sua vita, decidono di passare la notte prima di partire a Vienna, girando per la città, parlando, scambiandosi le loro opinioni e conoscendosi. E poi alla fine ognuno riprende la sua strada, però con la promessa che magari troveranno l'occasione di rivedersi. E questo
infatti
dà lo spunto, infatti, agli altri due capitoli.
Ah, ok.
E il film è stato ispirato da un episodio che è successo davvero al regista. Lui, infatti, aveva conosciuto una donna in un negozio di giocattoli di Filadelfia e, pur non avendola mai vista prima, hanno passato la notte a girare per la città e parlare di qualunque cosa, e questo gli ha dato lo spunto per dirigere questo film.
Filadelfia è una città formaggiosa.
Esatto, però loro riuscivano a camminare comunque, nonostante fosse un po' tutto formaggioso. Abbiamo distrutto un film che magari è bellissimo.
Basta che non è il formaggio con i buchi, perché potrebbero esserci dei problemi.
No, Filadelfia no.
Camminando, appunto.
È cremoso.
Ci dicono nel frattempo che è anche il compleanno dell'automobile e di Raffaella Fico, che salutiamo.
Riusciremo ad inserirli in una frase di senso compiuto.
Che fico
dopo
avere l'automobile.
Per esempio, è compleanno anche.
Che fico avere l'automobile per il compleanno. Abbiamo fatto, dai.
È stato facile.
Compie 23 anni, compirà 23 anni il 31 gennaio, essendo uscito nel 1997 in Giappone, Final Fantasy VII, che invece nel mercato statunitense è arrivato il 7 settembre dello stesso anno, mentre da noi in Europa, che siamo sempre un po' più lentini,
è vero,
il 17 novembre. Ricordo ancora quando uscì, perché l'ho acquistato io ancora i CD originali. E anche dell'8, però l'8 me l'ha lasciato una persona che non rivedrò mai più. Ho Final Fantasy 8 originale.
Puoi girare un film su questa storia, come ha fatto Linklater.
Sì, però poi potrei essere ucciso da quella persona. Però gli ho procurato una versione dell'8 in giapponese, quindi siamo pari. Fu pubblicato da Square per PlayStation 1, anche se in seguito è stato praticamente ripubblicato per qualsiasi piattaforma, tranne Xbox, perché ovviamente Microsoft è sempre un pochino così. fra qualche mese, fra l'altro, uscirà anche il remake che sto aspettando con ansia, perché però è stato rinviato ulteriormente, se non sbaglio, ad aprile. Ora non ricordo,
mi sembra di sì.
Non l'ho segnato, però credo ad aprile. Protagonista di questo iconico titolo è Claude Strife, che è un mercenario al soldo dell'Avalanche, il cui scopo è fermare la malvagia compagnia Shinra. Ci riuscirà? Beh sì, se l'avete finito lo sapete, ci riuscirà. È stato il primo capitolo della saga a essere realizzato in computer grafica 3D con i personaggi renderizzati che camminavano su uno sfondo pre-renderizzato. Davvero molto bello all'epoca da vedere. Io rimasi sconvolto.
Ricordo, sì.
Rimasi davvero sconvolto. Ha ottenuto un grandissimo successo, ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. C'è una curiosità, la Square comprò tantissimi PC ovviamente per realizzare il gioco e finì sotto l'occhio della CIA
addirittura,
perché pensavano che avrebbero dovuto, potevano fare un attacco missilistico e allora hanno consigliato di spargere i PC su più uffici e così è stato fatto.
Addirittura non ci avrei mai pensato.
Pensa un po', vabbè, erano altri anni,
erano altri tempi. Invece compie, anzi ha compiuto 15 anni, essendo uscito il 28 gennaio del 2005, Alone in the Dark, che si collega un po' all'argomento della puntata, perché è un film tratto da un videogioco.
Da un bel videogioco, ma un brutto film.
Ecco, il film è diretto da Uwe Boll, di cui tra l'altro avremo modo di parlare parecchio in questa giornata.
Che è un dannato cane, diciamo.
Non lo so, poi i titoli che dirò più avanti voi mi direte se è un dannato cane o no. In ogni caso ha diretto questo Alone in the Dark, il cui protagonista era interpretato da Christian Slater. E il film era tratto dal videogioco appunto Alone in the Dark, The New Nightmare, che era il quarto capitolo della saga videoludica. Di che cosa parla in breve? Christian Slater è un investigatore del paranormale che sta indagando.
Ehi, guarda lì!
Esatto.
Un segreto! Ehi, guarda lì, un altro segreto!
E dopo averli indicati, li indaga anche. E questo segreto, in particolare, è la morte di uno scienziato. E lui, attraverso le sue indagini, scopre essere collegata ad una serie di altre morti, tutte con il minimo comune denominatore che i morti avevano frequentato lo stesso orfanotrofio.
Che i morti erano nel buio.
Erano morti. Questa è la premessa, che già parte benissimo. Il film non è stato un gran successo, anzi ha anche ricevuto 2 nomination ai Razzie Awards, che come forse saprete premiano ogni anno il peggio che il cinema ha da offrire.
Sono gli anti-Oscar, possiamo dire.
Sostanzialmente sì, anche se alcuni sono più felici di ricevere il Razzie Award che non l'Oscar.
Vero. Se non sbaglio Adam Sandler ne ha conquistati un sacco.
Mi pare di sì. Vabbè, perché come dicevamo prima è tutto relativo.
Certo.
E questo film in particolare, Alone in the Dark, ha avuto la nomination per la peggiore attrice a Tara Reid, che comunque non è nuova a film di dubbio gusto, lei era in Sharknado mi sembra.
Beh, però definire Sharknado di dubbio gusto non è bello.
Ci sono squali che nuotano in 10 centimetri di acqua.
Ci sono squali che volano.
Tra l'altro, comunque, e anche alla peggiore regia, appunto, a Uwe Boll. Non ha vinto nessuno dei 2 premi, però.
Che peccato.
Che peccato. Però è stato inserito da Empire al 21° posto nella lista dei 50 peggiori film di sempre votati dai loro lettori. Prima che tu lo chieda, al primo posto c'è Batman e Robin. Quello con George Clooney.
Non lo so.
Quello con Arnold Schwarzenegger.
No, ho visto parecchio di peggio.
E secondo i lettori di Empire, no.
Probabilmente i lettori di Empire non hanno mai visto gli horror italiani anni 70, perché c'è veramente una caterva di film brutti, sicuramente.
Dovremmo
più brutti.
Dovremmo parlarne un giorno.
Vabbè, no, non voglio ricordare. Alcuni li ho tolti proprio
è
dalla memoria.
È meglio dimenticare.
Però li trovate su Amazon Prime, c'è una bellissima sezione horror con un sacco di film horror brutti.
Ne ho visto qualcuno.
Intanto dalla chat di Twitch ci dicono non hanno mai visto Troll 2, io l'ho visto, l'ho anche recensito e ho anche l'edizione speciale a casa.
Ah, lettori di Empire no però.
No, però è vero, quello è proprio brutto.
Se no sarebbe al primo posto.
Sì. Allora, compirà sempre il 31 gennaio 21 anni i Griffin, la popolare sitcom americana creata da Seth MacFarlane e trasmessa da Fox, ancora per poco chissà, che compie appunto 21 anni. Il protagonista della serie è la famiglia Griffin, con il padre Peter, la moglie Lois, Chris, Meg e Stewie, i 3 figliuoli.
Fra l'altro, il cane.
Ah, anche è vero, il cane. Vabbè, ma il cane è...
No, Brian è il personaggio più bello. No,
a me piace di più Stewie. Comunque c'era anche Brian. E vabbè, anche gli amici vicini.
Beh sì, poi si allarga.
Vicini, a cui hanno dedicato uno spin-off con The Cleveland Show, che però è stato poi chiuso. E fra l'altro ha guadagnato un sacco la serie con il ritorno di Cleveland, perché mancava un po'.
Anche secondo me.
Era una spalla primaria che serve. Allora, un paio di curiosità. Innanzitutto, Meg è il diminutivo di Megatron e non di Megan, perché
sì, questo lo sapevo.
Peter andava, prima di consegnare il certificato di nascita al comune, lo ha modificato in Megatron.
Comunque tutti vorrebbero chiamarsi Megatron, secondo me.
E una cosa che non avevo mai considerato, ovvero che se tu vedi la casa dei Griffin da fuori è mansardata.
Sì, è vero, mentre invece,
mentre invece le camere hanno le pareti comunque che non sono mansardate, quindi c'è un errore di progettazione nella serie.
Devo farci caso, non ci ho mai pensato.
Eh sì.
Ma magari hanno tre piani?
No, sono due.
Sono solo due?
Sono due.
Vabbè, è una casa sì. Che si modifica.
Prima di scrivere le robe sul mio foglio, controllo.
È giusto, perché siamo saggezza ma anche precisione.
No, non è il soffitto. Guardate bene, dalla chat di Twitch ci dicono c'è il soffitto, ma no. Cioè,
ah,
è proprio...
no, forse lui intende, tu vedi mansardato da fuori, ma è la soffitta, quella parte lì.
No. Guardatela bene, perché si vede proprio che è la finestra delle camere.
Controlleremo. E ultimo anniversario che vogliamo ricordarvi oggi è il 35esimo di Fenomena, che è uscito il 31 gennaio del... 1985.
Volevo dire una sola cosa. In realtà quel regista lì ne ha imbroccati solo due di film, e Fenomena non è tra questi.
Sei in disaccordo con lui invece, perché questo film è diretto da Dario Argento, è stato interpretato da Jennifer Connelly, giovanissima, Daria Nicolodi, che era anche la moglie del regista, e Donald Pleasence, e in più di un'occasione lo stesso Dario Argento lo ha definito il suo preferito tra quelli che ha girato.
Bravo Dario.
A lui è piaciuto, io ammetto che non l'ho visto, perché di Dario Argento ho visto solo i film più recenti, e quindi forse il peggio.
Hai visto proprio il peggio della sua produzione.
Però mi ripropongo di recuperare i primi. E gli ingredienti quali erano? Un collegio femminile, strani omicidi, poteri extrasensoriali, i classici ingredienti di Dario Argento, insomma. E per girare la pellicola sono stati utilizzati 40 milioni di insetti ammaestrati apposta per l'occasione.
Gli insetti ammaestrati?
Sì, perché c'erano diverse scene in cui si rendevano necessari gli insetti e loro li hanno ammaestrati apposta. Però, invece, nella scena in cui c'è un momento del film in cui il collegio dove si svolgono le vicende viene circondato completamente da uno sciame di insetti, tu forse te lo ricorderai,
sì.
In quella scena non c'erano invece insetti, tantomeno effetti digitali, ma il creatore degli effetti speciali ha usato un acquario praticamente che ha posto davanti alla telecamera in maniera che si vedesse attraverso il vetro il collegio, e ci ha rovesciato del caffè macinato, e questo ha dato l'effetto dello sciame di insetti.
Che bravo! Effettivamente a me, che non sopporto troppo gli insetti, aveva fatto una brutta impressione. Bravo, bravo!
Quindi rendeva bene, vedi, gli effetti speciali analogici, cosa ci si inventava.
Beh, pur di risparmiare qualche euro,
no, più che altro,
qualche soldo.
Non è che c'era molto altro da fare.
Vero.
E Fenomena, oltretutto, aveva una colonna sonora di grande impatto, firmata dai Goblin, che tra l'altro 10 anni prima si erano occupati anche della colonna sonora di Profondo Rosso.
Bellissima. Ma tutte le colonne sonore dei film di Dario Argento sono micidiali, e su questo bisogna dargli atto.
Decisamente. Quindi adesso ci ascoltiamo proprio Fenomena dei Goblin.
Thank you.
Rieccoci a Nerdando Ner in onda su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com. È arrivato il momento di Non è un gioco per vecchi e quindi io lascio direttamente la parola al nostro Maurizio in collegamento telefonico. Ciao Maurizio.
Ciao Mauri.
Ciao, ciao a tutti, buonasera. È sempre bellissimo essere qui, come dicono dei nipoti di Paperino.
Ci ho messo quel secondo di troppo, tra l'altro.
La preparavo da un paio di mesi, scusate.
Questa finisce sicuramente nel riassuntone della prossima.
Decisamente, sì, sì. Ne valeva la pena. Di che cosa ci parli oggi?
Allora, visto che il tema è videogiochi tratti da film e in realtà ci sarebbe tantissimo materiale da cui andare a pescare, tipo l'Alone in the Dark che hai nominato tu poco fa, sì, sarebbe stato un ottimo punto di partenza, ma credo che ne parleremo magari in un'altra occasione. Invece vi voglio portare nel 1984 parlandovi di un vecchissimo gioco tratto dal film Ghostbusters e dallo stesso ovviamente nome, film e gioco, sono usciti contemporaneamente.
Per quali piattaforme?
Allora, stiamo parlando, guarda, se mi concedi la metafora del neolitico dei videogiochi, non il paleolitico, siamo un pochettino più avanti ma siamo ancora nella preistoria, per cui il titolo uscì originariamente per Apple II, Atari 800, C64 e naturalmente ZX Spectrum, che era quella mia versione.
Guarda, ti interrompo un attimo e ti dico anche che io l'ho giocato su Commodore 64 a casa di un amico. Andavo apposta a casa sua per giocare a Ghostbusters.
E io avevo un amico che ce l'aveva su C64, volli ardentemente il C64, arrivò lo Spectrum, che diede tante altre soddisfazioni, però era chiaramente una macchina molto meno potente, e fu il mio primo gioco, assolutamente. Quindi appena avuto lo Spectrum mi fiondai su Ghostbuster per giocarci. Poi in seguito uscì anche per altre piattaforme, MSX, Sega Master System e mi pare anche NES negli anni successivi.
Sì. Come mai hai scelto? No, vabbè, ce l'hai detto. Quello come sì, mai l'hai scelto? Come si giocava? Qual era lo scopo del gioco?
Allora, tu considera che io venivo da un vecchissimo Atari a cartuccia che, come sanno bene chi l'ha posseduto, aveva il difetto che i giochi erano un po' tanto ripetitivi, monotoni. Che ne so, pensa a The Defender, che alla fine c'era questa strana nevina che andava avanti e indietro sulla città e facevi una sola cosa. Ghostbuster fu una rivoluzione perché erano quasi quattro giochi in uno, con cambi di scenario e tante cose da fare, un sistema manageriale in denaro in cui gli acchiappafantasmi dovevano gestire la propria attività e guadagnare abbastanza dal loro lavoro per poter ripagare il debito iniziale con la banca.
Vero.
Possibilità di comprare un'auto piuttosto che un'altra, potenziarla, renderla più veloce, più efficace, perché più si andava avanti e più aumentava l'energia psicocinetica della città, mm-hmm, e quindi i fantasmi erano più cattivi e più difficili da catturare. Avevamo la mappa della città con l'azione dei fantasmi, noi dovevamo scegliere il percorso e a quel punto partiva una nuova sequenza di gioco in cui si guidava la Ecto 1 e bisognava catturare i fantasmi. Arrivati a destinazione, poi c'era un'altra schermata in cui si muovevano due acchiappafantasmi con il raggio protonico attivo, bisognava chiudere Slimer all'interno di questo cono e poi attivare la trappola per catturarlo nel momento giusto.
Senza incrociare i flussi.
Quello sempre.
Senza incrociare i flussi, esattamente. Poi, tra l'altro, se ci si riusciva a catturarlo, compariva il loghetto degli acchiappafantasmi, no? Mentre veniva catturato.
Sì.
E se non ci si riusciva, Slimer inzaccherava uno dei poveri malcapitati.
Era davvero, ora che mi ci fai riflettere, era davvero un gran bel gioco, perché comunque non era statico come eravamo abituati negli anni 80.
Assolutamente, e non solo, perché poi a un certo punto, andando avanti, compariva l'omino Marshmallow che iniziava a fare sfaceli, bisognava catturarlo con delle esche per evitare che distruggesse edifici a casaccio, cosa che avrebbe peggiorato il nostro bilancio. E se alla fine, quando arrivava l'incontro tra il guardia di porta e il mastro di chiavi, avevamo abbastanza soldi, si accedeva alla fase finale del gioco, che credo di esserci riuscito due volte in tutto, in cui si doveva appunto fronteggiare il mostro finale. E era un gran bel titolo, soprattutto se consideriamo gli anni in cui è uscito. Sì.
È vero, davvero un gran bel gioco.
Credo mi sarebbe piaciuto, da come ne state parlando.
Possiamo recuperarlo.
Ora voglio giocarlo assolutamente perché io l'ho perso all'epoca, nata.
Tra l'altro ci sono stati molti remake, se non sbaglio, ultimamente.
Sì, tornato, chiaramente un titolo del genere ha scatenato sia remake che rifacimenti più o meno ufficiali. Se ricordo bene, io la mia copia me la giudicai non quella ufficiale, ma una versione sulla rivista Load and Run. Anche qua facciamo un po' di preistoria. In edicola uscivano delle musicassette, sì?
Delle cassette. Sì. Non delle musi, perché comunque proprio. Non c'era la musica su.
Non c'era musica, ma erano su nastro normale, e quindi bisognava buttarle dentro un lettore di nastri e aspettare quei 5-10 minuti che il gioco venisse caricato, no? Questo anche per ricordare a chi ora si lamenta dopo 30 secondi di fermata di caricamento.
Ma anche di più, perché io mi ricordo che erano in sequenza i giochi, quindi se poco poco il gioco che volevi giocare era alla fine, o ti segnavi con precisione
certo.
Dove dovevi andare, però potevi anche sbagliare, oppure dovevi aspettare 10, 15, 20 minuti.
Io avevo tutti i numerini dei giri segnati sulle riviste, in modo tale da poter andare direttamente al gioco che mi interessava.
Mi hai aperto un mondo, mi manca quel mondo, guarda, siamo poco romantici ora.
Load and Run, si trovano ancora su internet le vecchie copertine e un dettaglio dei giochi.
Ogni tanto vado a vederli, lo ammetto. Un tuo ricordo legato a questo titolo?
E in pratica alla fine te l'ho già spoilerato, perché io avevo un vecchio Atari 2006 e volevo tanto il Commodore 64, e mio padre, attraverso non so bene quali giri strampalati, riuscì a giudicarsi questo ZX Spectrum. Dal suo punto di vista erano la stessa roba, perché aveva una competenza informatica che si fermava alla macchina di Babbage più o meno, e cosa che non è migliorata poi nel tempo in realtà, perché nemmeno i videoregistratori riuscivo a utilizzare. E alla fine quindi mi regalò questo ZX Spectrum, e questo fu il mio primo gioco. Poi da lì ne arrivarono molti altri, compreso Ghostbusters 2, quello invece ufficiale, anche quello tratto dal film, ed era un bel titolo anche quello lì. Però secondo me era meno romantico, ecco, meno affascinante.
Guarda, a forza di parlare mi hai fatto veramente venire voglia di rigiocarlo.
Sì, merita dedicargli un attimo, quantomeno per apprezzare il lavoro fatto dagli sviluppatori all'epoca.
Ok, grazie mille Maurizio.
Io lo farò, guarda, voglio giocarlo.
Assolutamente. Vi dico solo l'ultima cosa, sì, prima di salutarvi, vai. Che ho dimenticato di dirvi prima, il produttore del gioco era l'Activision. E l'Activision è stata la prima software house di giochi indipendenti, perché fino a quel tempo erano i produttori di console che creavano anche i giochi. E invece l'Activision iniziò a produrre giochi su cartuccia per Atari 2006, quelli che vi dicevo prima, sì. E poi ha proseguito fino ai giorni nostri, oggi è la seconda al mondo.
È una bella storia.
Da indie a sì. Quello che sono ora.
Ad Activision.
Esatto.
A Call of Duty, per esempio.
A Call of Duty.
Per citarne uno. Benissimo, ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi, buona serata, ciao a tutti.
Ciao Mauri.
Ciao. E abbiamo parlato di fantasmi, quindi adesso ci sono in linea 77, questa è Fantasma.
Vivo guardando le stesse facce, sentendo le stesse storie, pensando ho quello che volevo, come il vento che soffia prima della tempesta. Un brivido percorre la schiena, le spalle al muro, che ho paura. Passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so cosa avevo prima e non so quello che ho adesso. Sorrido ad ogni nuovo giorno perché vivo sperando che le persone che amo proseguano nel viaggio. Dammi a fianco a mira dall'altro il paesaggio, la bellezza intorno. Da Torino a Catania, sopra un furgone, una breve tappa a Roma, città dell'imperatore. Indovina Genova, le lacrime di luglio, infondere paura come forma di controllo. Dovrei dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so quello che ho adesso. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo. E tu che devi vedere come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo. E tu che devi vedere come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Compra. Ho seguito i miei fantasmi, ora fantasma sono. Questo è quel che hai, perché tu lo vuoi. Hai, vuoi, hai, vuoi, hai, vuoi, hai, hai, vuoi, vuoi, vuoi. Questo è quel che hai. Raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Quanto è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere.
Ciao, sono Sara e ascolto Nerdando Nair solo perché sono amica di Claudia. Nerdando Nair, un programma onesto.
Bentornati a Nerdando Nair, la trasmissione che potete ascoltare in radio sulla frequenza di Radio Città Pescara 97.8 e su internet su radiocittapescara.it e anche guardare in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Ma anche vivere se ci venite a trovare in studio, come hanno fatto la settimana scorsa Jedi Lore, Dandor e Ciattelli.
Infatti vi aspettiamo e approfittiamo per salutare gli amici della chat di Twitch che oggi sono belli attivi e ci piacciono così.
Evviva, evviva l'attivismo!
Viva l'attività! Direi di passare alla nostra prossima rubrica, che è le nuove uscite. Le nuove uscite, quindi vediamo.
Stavolta l'avevo preparata.
Stavolta eravamo pronti e preparati. Vediamo che cosa non ci possiamo perdere questa settimana. Esce al cinema il 30, quindi domani, Dolittle. È diretto da Steven Gagan, interpretato da Robert Downey Jr. e si basa sul protagonista dei romanzi di Hugh Lofting. Chi ha più o meno la nostra età probabilmente si ricorderà di un altro film che si intitolava Il Dottor Dolittle, interpretato da Eddie Murphy, che è uscito nel 1998 e aveva per protagonista questo veterinario che poteva parlare con gli animali. Ecco, il personaggio è lo stesso, è tratto dagli stessi libri, ma questa volta siamo in tutt'altro genere. Ci troviamo nell'età vittoriana, infatti, e il Dottor Dolittle può sempre parlare con gli animali e si trova costretto a intraprendere un viaggio avventuroso verso un'isola sconosciuta e misteriosa per trovare una cura per la malattia che ha colpito la giovane sovrana.
Da chi è interpretato?
Ecco, c'è Robert Downey Jr.
Whitewashing.
Nei panni del protagonista, ma c'è anche Antonio Banderas insieme a lui.
Che parla con le galline.
Parla con le galline, quindi era perfetto per questo film. E tra i doppiatori originali possiamo ricordare, sono tantissimi, però vale la pena ricordare John Cena.
You can see me.
Non puoi vederlo, infatti, perché è un doppiatore in quel film. Va bene. Poi ci sono Tom Holland, che è lo Spider-Man, quindi si riunisce a Tony Stark dopo il Marvel Cinematic Universe, anche in questo film. E Rami Malek, che è il protagonista di Mr. Robot,
che stiamo rivedendo, diciamo,
che stiamo guardando adesso, nonché interprete di Freddie Mercury nel biopic dedicato ai Queen. e poi ce ne sono anche tantissimi altri. In realtà il film negli Stati Uniti è stato stroncato dalla critica, però insomma magari può valere la pena andare a vederlo.
Non ricordo se siamo andati all'anteprima già, no? Non ancora?
Non ancora.
Quindi aspettatevi una ricca recensione su nerdando.com, perché sicuramente la scriveremo.
Vediamo se lo stroncheremo anche noi.
Potremmo stroncarlo anche noi. Anche perché... No, vabbè, non dico perché.
Povero Robert.
No, no, ma Robert, a Robert voglio bene. Un po' tutto il resto che non mi piace, però...
In effetti...
Cos'altro è uscito? Il 28 gennaio è uscito Warcraft 3 Reforged, che è una versione rimasterizzata del titolo originale del 2003, quindi stiamo parlando della bellezza di 17 anni fa e della sua espansione di Frozen Throne. Cos'è Warcraft per chi, quei pochi che non lo sanno molto male? È un RTS, un real-time strategy, ambientato nel mondo di Warcraft, appunto, e realizzato da Blizzard. Attualmente lo stanno distribuendo sulla loro piattaforma Battle.net, sia su, per PC che per Mac. Lo trovate comunque a un prezzo sufficientemente basso, anche se è un remake, tra i 30 e i 40 euro a seconda, anzi no, perdonami, tra i 29,99 o i 39,99 a seconda della versione che andrete ad acquistare.
Saggezza e precisione, come dicevamo prima.
Esatto, ma soprattutto perché così pensi di non spendere 30 euro, no? Ecco,
è
quel
vero.
Centesimo in più.
Hai l'illusione che hai risparmiato e hai fatto un affare.
Non so cosa ci puoi fare con quel centesimo in più. Il titolo rispecchia in tutto e per tutto l'originale, ovviamente con una grafica e un motore, diciamo, rifatto da capo, però ci sono dei bilanciamenti per poterlo giocare in multiplayer senza troppi... patemi d'animo, e infatti molto probabilmente lo vedrete nei prossimi giorni sul nostro canale Twitch.
Perfetto, poi velocemente, perché in realtà non l'avevamo inserito ma ci siamo resi conto che esce domani il 30 gennaio, Odio l'estate, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, il grande ritorno al cinema con in cabina di regia Massimo Venier.
Dopo le cacate che hanno fatto, diciamo, ecco, perché gli ultimi film sono veramente brutti.
Speriamo vivamente in un ritorno alle origini.
Di la verità, perché oltre a Massimo Venier pensi che sarà un bel film? Di la verità.
Perché il cast è rinnovato.
Ovvero
il
chi
cast
non...
corale è rinnovato.
Chi non c'è?
Non c'è un'attrice che secondo me non è capace.
Ma fai il nome.
E andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti. Esce il 31 una serie TV invece su Netflix che si intitola Luna Nera. È una produzione italiana per Netflix, composta da 6 episodi girati appunto interamente nel nostro paese, e ci trasporterà nel mondo della stregoneria. Si preannuncia un fantasy tutto al femminile che esplorerà il fenomeno della caccia alle streghe nell'Italia del 1600.
Che bei tempi.
Bei tempi, io sinceramente ho molte aspettative su questa serie.
Quando qualcuno ti dava fastidio, ah, è uno stregone, una strega, bruciamolo.
Al rogo. No, però scherzi a parte, è una produzione italiana che secondo me potrebbe regalare una bella visione, ecco.
Incrociamo le dita.
E la vedremo, ovviamente.
Assolutamente sì, cavolo.
E prima di parlare del piatto forte della puntata, cioè film e videogiochi, adesso lasciamo la parola a David Bowie con Moonage Daydream. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Your mouth shut, just squawking like a big monkey bird, and I'm busting up a brain for the world. Ooh. Keep your electric eye on me, baby. Ooh. Put your ray gun to my head.
Odi Radio DJ? 105 non ti soddisfa? Vogliamo parlare di Radio Monte Carlo? Tutti i mercoledì, dalle 19.45 alle 21, Nerdando on Air su Radio Città Pescara. E se non vieni, sei un tankar babbo di me.
Bentornati su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, questo è Nerdando on Air. Vi ricordo che potete anche ascoltarci in diretta su radiocittapescara.it e guardarci in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
E recuperare tutti i podcast su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su tutte le piattaforme che vi vengono in mente, tranne ovviamente Google Podcast.
Ancora?
Non ancora.
Vabbè, però prima o poi anche lì.
Se ci accetteranno, non so perché, ormai è un mese, ma ok.
Ci devono riflettere.
È comunque un programma scomodo.
Questo è vero, i poteri forti non lo vogliono su Google. Dai videogames ai film, viaggi sfortunati è l'argomento che abbiamo scelto di approfondire questa settimana.
Viaggi sfortunati.
Sì, perché alcuni in realtà sono stati molto fortunati.
Però la maggior parte no.
Li possiamo contare sulle dita di una mano, forse. Però l'uscita prossima del film di Sonic ci ha ispirato ad approfondire un po' il percorso del rapporto tra cinema e industria videoludica. E è iniziato tutto negli anni 90, possiamo dirlo. Il primo film che viene riconosciuto come il primo live action della storia del cinema ispirato ad un videogioco è Super Mario Bros., uscito nel 1993.
Davvero molto bello, a me è piaciuto.
Un film che è stato distrutto da pubblico, critica e chiunque, anche dalla storia, eppure a me è piaciuto.
Anche a me.
Sinceramente si distaccava molto dal videogioco.
Beh sì, non saltavano in testa a tartarughe.
Non saltavano in testa a nessuno, no, a qualcuno sono saltati in testa, mi pare. Però anche i personaggi erano molto diversi.
Per dovere di sceneggiatura.
Ma ci stava, era voluto, è un film piuttosto kitsch.
Molto, ma secondo
molto
me era...
Molto anni 90.
Era perfetto per l'epoca.
Esatto, ma io lo riguardo volentieri anche adesso. Bob Hoskins, che era il protagonista, interpretava Mario, lo ha definito la cosa peggiore che io abbia mai fatto. E lui ne ha fatti di film.
E lui ne ha fatte di porcate.
Ecco, però invece secondo me vale la pena. Negli anni 90 comunque l'uscita di Super Mario Bros., pur se tra critiche e a un'accoglienza tiepida, ha dato il via ad un vero e proprio filone di film tratti dai videogiochi. Il cinema si è accorto che i videogiochi erano interessanti e potenzialmente utili per trarne dei film.
Anche perché andando avanti nel tempo, i videogiochi moderni hanno dei veri sceneggiatori che scrivono la storia, se
adesso
andiamo a vedere.
Sì. Adesso sì, negli anni 90 in realtà è stato il regno del kitsch e dello budget. Per citarne alcuni, nel 94 è uscito Street Fighter, di cui abbiamo già parlato in una puntata che potete riascoltare in podcast volendo, e che insomma era un po' così.
Beh, ma c'era lui.
C'era Van Damme.
C'era Van Damme.
Quindi magari vale la pena rivederlo. Nel 94 è uscito anche Double Dragon, che io ammetto di non aver visto.
Pure quella è una discreta porcheria.
Ecco, e nel 95 è uscito Mortal Kombat.
Beh, ma lì c'è il grandissimo... C'era... Caspita...
Non mi ricordo.
Il protagonista di Highlander, dannazione.
Christopher Lambert.
Esatto, che se non sbaglio...
Ah, sì, l'ho visto Mortal Kombat, hai ragione.
Mortal
sì,
Kombat!
Sì. Vabbè, insomma, negli anni 90 si è iniziato a tastare il terreno. Nei primi anni 2000 c'è stato il boom dei film tratti dai videogiochi. Ovviamente ogni volta che si esagera...
Però per colpa di chi?
Per colpa di Uwe Boll, il regista di Alone in the Dark, di cui abbiamo parlato poco fa, che ne ha diretti una quantità infinita. Cioè, solo alcuni, oltre Alone in the Dark, ha diretto Blood Rain nel 2006.
Brutto.
Non l'ho visto. Far Cry nel 2008.
Brutto.
Che non ho visto. House of the Dead nel 2003.
Una merda questo, perdonatemi la parola, perché io amavo quel videogioco e lui l'ha distrutto.
Perfetto. Postal nel 2007.
Non ho visto Postal.
Neanche io. E In the Name of the King non ho scritto in che anno, perché erano troppi.
Mi mancano questi ultimi due.
E perché a un certo punto hai anche deciso di finirla. Però in realtà a dare un po' più di credibilità al genere sono stati due titoli in particolare, secondo me, ovvero Lara Croft Tomb Raider, interpretato da Angelina Jolie, uscito nel 2001, e il primo dei vari Resident Evil.
Il primo è stato, io che sono amante della serie, chi mi conosce lo sa quanto io ami quella saga videoludica, Il primo film mi è davvero piaciuto tantissimo. L'ho visto al cinema, l'ho rivisto più e più volte ogni volta che passava in TV. È veramente una piccola chicca. Non è ovviamente un capolavoro, però ha il suo perché.
È uscito nel 2002, era interpretato da Milla Jovovich. Io personalmente non ero una fan del videogioco, ma il film mi è piaciuto, anzi mi ha messo anche parecchia ansia, ed è stato fortunatissimo al box office. Ha dato il via ad un filone di film tratti da Resident Evil, tra alti e bassi, che non accenna a concludersi.
Sì, tra alti, che è il primo capitolo, e bassi tutto il resto, dai, diciamoci la verità.
Forse sì, e questi due titoli, Lara Croft Tomb Raider e Resident Evil, più che altro hanno avuto successo perché hanno capito che bisognava puntare sull'action.
Sì, sì, per forza.
Puntano decisamente sull'azione, sui ritmi serrati, montaggio da videoclip, e infatti hanno avuto successo. E nel corso dei primi anni 2000 possiamo citare anche, ricordare, vale la pena ricordare anche Hitman, che in fondo non era così male.
Insomma.
E Silent Hill?
Silent Hill non era male, no, Silent Hill mi è piaciuto.
È uscito nel 2006. Molto diverso da Tomb Raider, da Resident Evil.
No, però è stato fatto bene anche quello.
Il vero e proprio boom, invece, anche a livello di budget e di studi seri dietro le produzioni, si è avuto poi a partire dagli anni 10. E in quest'epoca possiamo ricordare un discutibile Prince of Persia, le sabbie del tempo del 2010, interpretato da Jake Gyllenhaal.
Pessimo.
A me non è piaciuto, io l'ho visto al cinema.
Male.
Un discutibile Assassin's Creed del 2016 con Michael Fassbender.
Vai avanti.
Un nuovo Tomb Raider uscito nel 2018 con Alicia Vikander al posto di Angelina Jolie.
Vabbè, questo...
Questo io non l'ho visto.
Tra i tre è il migliore.
Warcraft l'inizio nel 2016.
Abbiamo ancora il Blu-ray che ci è stato anche
che
mandato ed è ancora imballato.
E Need for Speed uscito nel 2014.
Non l'ho visto.
Un esempio recente, un po' diverso dal solito, è Rampage Furia Animale, che è uscito nel 2018, interpretato da The Rock, che è in ogni film, e quindi se c'è lui vale la pena vederlo comunque.
Sempre.
Perché prendeva spunto da un videogioco che in realtà storia non è che ne abbia granché.
Beh, ci sono tre mostri che vogliono distruggere la città.
Ecco, è un esperimento che secondo me è riuscito, è Pixels, che in realtà non è tratto da un videogioco, è uscito nel 2015, però fonde molto bene i videogiochi, soprattutto quelli classici e storici, ad una trama adatta al cinema, agli effetti speciali. C'era Pac-Man citato, c'era...
Beh, c'era proprio Pac-Man.
C'era Pac-Man, sì, cioè, tutti i videogiochi più classici, Space Invaders, mi sembra.
Sì, c'erano tutti.
E in fondo anche Ralph Spaccatutto potremmo inserire in questo filone qui.
Vero.
Quindi, insomma, cinema e videogame hanno molto da dirsi. E sì, secondo me avranno ancora di più da dirsi andando avanti in questi anni che ci aspettano.
Splendidamente sì.
Splendidamente sì. E a questo proposito ci siamo chiesti: tantissimi film tratti da videogiochi con esiti più o meno felici, ma quali sono i videogiochi che noi vorremmo vedere al cinema ma al momento nessuno ha preso in considerazione? Ed è nata così la nostra classifica di oggi.
Partiamo dal quinto posto.
Cominciamo subito al quinto posto, dove si è posizionato Il segreto di Monkey Island, che è un'avventura grafica del 1990 prodotta da LucasArts, che probabilmente tutti conoscono. Io ho giocato solo di recente, ma la conoscevo già in realtà. Parla di pirati, il protagonista Guybrush Threepwood vuole diventare un pirata e quindi dovrà sottoporsi...
Un temibile pirata,
dovrà sottoporsi ad alcune prove per dimostrare il suo valore e sconfiggere anche una minaccia all'isola dove si trova. E il videogioco era un punta e clicca, anche perché negli anni 90 quello c'era in effetti per lo più, ma puntava decisamente sull'umorismo surreale, ed è quella poi la forza di Monkey Island. Non è stato mai trasposto, anche se alcuni sostengono che La maledizione della prima luna in fondo altro non sia che una trasposizione di questo videogioco, però sarebbe bello vedere un film ispirato dichiaratamente a questa storia.
Io voglio vedere Guybrush.
Io lo guarderei, se ci sono i pirati io lo guardo a prescindere.
E fai molto bene. Al quarto posto invece abbiamo inserito Skyrim, che è il quinto e ultimo per ora capitolo della saga del The Scroll. Abbiamo messo principalmente perché ultimamente film con i draghi non ce ne sono stati di belli, quindi no. Non citare l'Hobbit.
No, ho detto non me ne viene in mente nessuno.
Infatti ti stavo dicendo non citare l'Hobbit, e per questo si becca la quarta posizione.
In terza posizione invece The Last of Us, un videogioco horror action adventure, mescolava un po' tutto, anche fantascienza, sviluppato nel 2013 da Naughty Dog, pubblicato da Sony, che si ambienta in un mondo post-apocalittico e segue in particolare le vicende di due sopravvissuti, Ellie, che è una bambina, e Joel, nel loro viaggio per cercare di sopravvivere sostanzialmente. È un videogioco che è stato molto apprezzato soprattutto per la componente di storia e di interpretazione, e che ha avuto anche, avrà presto un sequel, perché la data d'uscita è prevista per il 29 maggio 2020, e che secondo me al cinema farebbe veramente un'ottima figura.
Ma anche come serie TV, forse?
Forse anche come serie TV.
Al secondo posto abbiamo inserito Dark Souls, il titolo From Software si è ritagliato una grandissima fetta di pubblico, anche se è nato praticamente come un gioco di nicchia. La trama, è, nonostante molti youtuber abbiano inventato che ci sia, è praticamente solo abbozzata, e per questo io vorrei vedere cosa diavolo potrebbe fare un buon regista, un buon sceneggiatore.
Ha un potenziale infinito in realtà, perché può diventare di tutto.
Beh, ma io lo vedrei bene come un fantasy con tinte dark.
Sì, ma mi stupisce che nessuno ci abbia ancora pensato. Magari gli diamo l'idea giusta.
Fatelo.
Fatelo subito. E in prima posizione... Life is Strange, un'avventura grafica a episodi pubblicata nel 2015 da Square Enix, che è stata molto apprezzata, ripercorreva le vicende di Maxine, una ragazza adolescente che scopre di avere l'abilità di riavvolgere il tempo e quindi poter cambiare lo svolgimento degli eventi.
Ah, ma abbiamo parlato la settimana scorsa di The Butterfly Effect.
Abbiamo parlato di The Butterfly Effect, e in effetti siamo lì come spunto narrativo, però ovviamente la storia è molto empatica, prende molto il giocatore. Mi hanno detto che insomma non è semplice da affrontare, io non l'ho giocato,
è molto pesante,
ecco, però secondo me renderebbe molto bene su schermo.
Pesante in senso positivo, eh?
Sì, insomma molto coinvolgente, e su schermo secondo me renderebbe alla grande. Ha avuto anche un seguito, tra l'altro sempre nell'ambito, sì, videoludico, nel 2017, che
molto
tu hai
bene.
Giocato?
No, il seguito non l'ho giocato.
Quindi speriamo che qualcuno ci prenda in parola e tragga davvero dei film da questi videogiochi. E restiamo in ambito videogiochi con At Doom's Gate di Daniel Tidwell.
Ciao, sono Simone e ascolto Nerdando Nerd perché una vita triste e povera e Tenkara e Clack mi rallegrano l'esistenza. Nerdando Nerd, un programma generoso.
È arrivato il momento di salutarci. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 19.45, sempre qui su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. E vi ricordiamo che potete riascoltarci in podcast su Spotify, su Deezer, su Spreaker, su tutte le piattaforme di podcast che vi vengono in mente, o quasi.
Basta cercare Nerdando Nerd o sul vostro motore di ricerca oppure semplicemente su Spotify e usciremo.
E vi ricordiamo inoltre che se volete potete sostenere Radio Città Pescara e le sue trasmissioni andando sul sito radiocittapescara.it e cliccando sul pulsante giallo con la scritta sostienici con una donazione.
Vi ricordo, fatelo se volete sostenere la radio, anche un solo euro può fare la differenza e può far andare avanti questa fantastica radio.
Noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a mercoledì e vi auguriamo una buona serata.
Ciao!
Nerdando Nero.